deserta con Chiara Valerio.
Buongiorno, buona domenica da Chiara Valerio, la vostra corrispondente dall'isola deserta, relegata nella natura ma anche nella cultura, come lo siamo tutti nelle nostre case in questo periodo, perché ogni naufrago lascia qui un libro, una musica e un film. Stamattina sulla nostra spiaggia, ci dirà poi com'è questa spiaggia, è arrivato un grande scrittore italiano, il cui ultimo libro pubblicato per i tipi della nave di Teseo è Il Colibrì, Sandro Veronesi. Buongiorno.
Buongiorno Chiara, buongiorno.
Chi è, che cos'è Il Colibrì?
Ah, Il Colibrì è un uomo che vive in un arco temporale molto strano, che è lo stesso mio, perché nasce nel 59 e quindi è un mio coetaneo. Ed è un ben strano periodo per vivere, perché si passa da un Novecento non ancora nemmeno rifinito, perché appunto non c'era ancora la nozione del suo fallimento negli anni 50 e i primi anni 60, non aveva ancora messo a fuoco il proprio fallimento quel secolo, fino a un secolo successivo nel quale invece è molto chiaramente a fuoco il fallimento del XXI secolo. Quindi è un arco di tempo, direi, privilegiato, perché diciamo comprende due fallimenti, non uno solo, e nella vita di persone poi alla fine mosce, flaccide, che non hanno fatto la guerra, che hanno solo fallito, e senza nemmeno colpa. Molti, per esempio Marco Carrera, Il Colibrì, non c'ha nemmeno colpe personali, fallisce insieme al suo tempo, anzi nell'opporre una sua resistenza da colibrì, cioè con tutte le proprie forze cerca di mantenersi ancorato alle cose che per lui hanno un valore, un senso, riesce anche in certi momenti a conquistare un'aura eroica, almeno nella cerchia, diciamo, dei suoi familiari, dei suoi amici, dei suoi amori, perché cerca di andare contro a questo doppio fallimento, che poi nel romanzo è anche simboleggiato dalle morti delle donne che lui ama. La sua sorella muore negli anni 80 e poi invece lui subisce un lutto molto grave nel 2010. Quelli sono due lutti che simboleggiano i fallimenti dei due secoli, uno negli anni 80 quasi alla fine e uno negli anni 10 quasi all'inizio, però sono fallimenti che sono chiari, insomma, a parte come siamo combinati adesso, cioè non possiamo vederci e questo è già un fallimento, non possiamo abbracciarci e non abbiamo armi, altro che stare rimpiattati e nascosti come il più vigliacco degli animali. E abbiamo visto anche anche prima del coronavirus, insomma anche prima di questa situazione grottesca, che questo secolo sembrerebbe essere il secolo terminale o per la civiltà occidentale o per il nostro pianeta. Entrambe le cose insieme, mi par di capire che anche le più rosee previsioni non arrivano al 2100, arrivano al 2060, al 2070. Se non cambia è un disastro. Allora cosa deve cambiare? Deve cambiare un sistema che è quello al quale noi vorremmo ritornare dopo il lockdown. Insomma, decidiamoci, se vogliamo tornare al XX secolo abbiamo davanti il fallimento del XX e poi di nuovo quello del XXI, o si cambia, e cambiare vuol dire fallire, cioè dichiarare fallita, diciamo, la ditta e ripartire da zero, e questa è l'unica cosa, come in genere si fa, anche se ci sarebbe qui da fare un colossale discorso del chi ha dato e chi ha avuto, che non è etico certamente, ma che potrebbe anche contenere molta polvere da sparo.
Che notte buia che c'è, povero me, povero me. Che acqua gelida qua, nessuno più mi salverà.
Sandro, com'è quest'isola e come ci è arrivato?
Ma io ci sono arrivato come ci arriva Paolo Conte in Onda su Onda, cioè nell'imminenza di un fallimento personale casco di sotto dal bastimento e invece di morire di affogare, di venire riassorbito sputo nel mare, vengo sputato su un'isola invece bella, bella, piena di lamponi, come dice la canzone, banane e lamponi. Un'isola che ti rimette al mondo, diciamo, che ti ridà una seconda vita.
Son caduto dalla nave, son caduto, mentre a bordo c'era il ballo, onda su onda, il mare mi porterà alla deriva, balia di una sorte bizzarra e cattiva. Ormai la nave è una lucciola persa nel blu, mai più mi salverò.
Sandro ha pronunciato la parola fallimento. Quanto è importante per uno scrittore, se appassionante e avvincente, descrivere i fallimenti?
Beh, non si descrive solo il fallimento. Il fallimento, volgarmente parlando, è la fine, è la il momento in cui, anche se non fosse un fallimento, diciamo, si interrompe la narrazione, no? È bello, è il tentativo, è la difficoltà della cosa che si fallisce. Per esempio Beckett dice che comunque bisogna impegnarsi per fallire meglio, no? È così, cioè il fallimento contiene la bellezza non perché è un fallimento, ma perché se uno ci ha veramente messo tutto, diventa la radiografia, anzi di più, la risonanza magnetica, diciamo, di un uomo. E naturalmente se a un certo punto riesci, molli, ma se non ci riesci, fino all'ultimo ci provi, e quello, il fallimento, ti porta a mostrare tutto, e quindi raccontare un fallimento ti permette di raccontare tutto un essere umano, anche quelle parti che non si mettono mai in azione, perché magari si riesce a sfangarla prima, ecco.
Sandro, che libro porta però sull'isola deserta?
Sono sicuro che è già stato preso questo libro da un mio amico, per cui spero che ce ne sia una seconda copia pure per me, perché poi alla fine io mi porto quello. Mi porto Sotto il vulcano di Malcolm Lowry, e ho come il sospetto che Edoardo Nesi se lo sia già portato. Vabbè, ci faremo dei segnali di fumo dalle nostre isolette per citare, come facciamo adesso da 30 anni, per telefono, per mail, per citarci frasi di questo libro, così, tanto per salutarsi.
Due catene montuose tagliano la Repubblica all'incirca da nord a sud, formando nel mezzo una serie di vallate e altopiani. Affacciata su una di queste vallate, sovrastata da due vulcani, sorge, a 2000 metri sopra il livello del mare, la città di Huanacuac. Si trova parecchio più a sud del Tropico del Cancro, per l'esattezza, sul 19° parallelo, più o meno alla stessa latitudine delle isole Revillagigedo, a ovest dell'Oceano Pacifico, o ancora più a ovest dell'estrema punta meridionale delle Hawaii, o ancora verso est del porto di Tsukok, lungo la costa atlantica dello Yucatan, vicino al confine con l'Honduras britannico, oppure andando ancora più a est della città di Jiggernach, in India, sul golfo del Bengala.
Devo dire che, siccome io non riesco a concepire con tutta la fantasia e l'ottimismo che ci ho messo l'approdo in quest'isola deserta senza pensare a un colossale fallimento dietro, beh, il più colossale dei fallimenti è stato raccontato da Malcolm Lowry, c'è poco da fare. Il fallimento di quest'uomo meraviglioso, perché il console è un uomo meraviglioso, ed è soltanto, diciamo, sfregiato dall'alcolismo. Però quanta gente sfregiata dall'alcol o dalla droga rimane meravigliosa e in qualche modo si salva? No, lui non si salva, lui si perde. Lui non solo non è innocente quando muore, ma gli tirano dietro un cane morto giù per la scarpata. Cioè è un fallimento così sontuoso, e la tristezza diventa comicità, è un romanzo comico. E allora io ho pensato per tante volte che, appunto, l'ho aperto a caso, ho trovato una frase memorabile che mi ero dimenticato e generalmente la digitavo su WhatsApp e la mandavo a Nesi, il quale mi rispondeva con un'altra citazione di un'altra pagina. Io mi porto quello, perché è la sinfonia massima del fallimento, è il fallimento totale, cioè il fallimento senza più neanche un grammo di speranza. Per cui se io invece la speranza ce la metto nei lamponi e nelle banane di questa isoletta, ho piacere di ricordare da quale colossale fallimento io sono scampato, ecco.
Così era fatto l'amore, pensò, l'amore che arrivava troppo tardi, ma a quella tempesta non seguiva alcuna calma, simile all'odore della sera o alla luce e al tepore del sole che, indolenti, facevano ritorno alla terra sgomenta. La Ruel accelerò ancora il passo. E lasciare che quell'amore ti obnubilasse, ti accecasse, ti rendesse pazzo, ti facesse morire. Una similitudine non poteva cambiare il tuo destino. Tonnerte die, non spegneva la sete raccontare di che pasta era fatto l'amore che arrivava troppo tardi.
Siamo qui sull'isola deserta questa domenica mattina, la prima domenica mattina di maggio, con Sandro Veronesi, scrittore. Il suo ultimo libro è Il Colibrì, pubblicato ai tipi della nave di Teseo e candidato al premio Strega di quest'anno. Sandro Veronesi ha portato per noi, per sé, per gli ascoltatori e per me soprattutto, Sotto il vulcano di Malcolm Lowry. Gli chiedo se ha anche portato una musica.
Beh sì, io l'ho portata, ma il bello è che questa musica è arrivata ieri, praticamente una settimana fa, 10 giorni fa. Non c'era prima, cioè se si fosse fatta questa conversazione un mese fa, 2 mesi fa, avrei portato un'altra cosa. E invece adesso ho cambiato idea, che non vuol dire cambiare idea sulle gerarchie, ti piace più questo, no, è che adesso io, forse perché è poco tempo che l'ascolto, non posso separarmene, e infatti ora non ce l'ho in sottofondo per rispetto, diciamo, dei radioascoltatori, però io tutto il giorno lo passo ad ascoltare a ritrecine, come si dice dalle mie parti, cioè in loop, Murder Must Fall di Bob Dylan. Was a matter of timing and the timing was right. You got unpaid debts we've come to collect. We're gonna kill you with hatred without any respect. Questo nuovo pezzo che lui ha mandato fuori in piena emergenza, col mondo distrutto dal virus, è uscita questa cosa di 17 minuti che è una mareggiata, veramente una mareggiata che ti riporta tutto a terra, tutto arriva, tutti i detriti della tua cultura naufragata, di questa nave che è affondata, e lui ti raccoglie e li raccoglie e li menziona tutti. Parte come spunto dall'uccisione di John Fitzgerald Kennedy, uno dei vecchi che non abbiamo saputo proteggere. Non era vecchio, era giovane quando è morto. Però adesso sarebbe un grande vecchio, no? Adesso morirebbe di coronavirus, e invece è morto allora di un altro virus che in America ha sempre serpeggiato, che è quello di ammazzare i presidenti bravi. Parte da quella cosa lì, però sono 17 minuti. Appunto, mi viene in mente una mareggiata, sai quando porta le cose che te dici vada lì, c'è tutto scombinato, tutto scomposto, però c'è tutto. Assure children, you understand. The Beatles are coming, they're gonna hold your hand.
Slide down the banister, go get your coat. Sandro, mi chiedevo mentre parlava Malcolm Lowry, Bob Dylan, qual è il rapporto, quando è cominciato anzi il rapporto con la cultura americana, e se è stata una scelta, un movimento, un'area di una generazione, una passione letteraria, una passione architettonica, cos'è stata l'America, cos'è l'America?
Adesso come scrittore io mi sento molto attratto dalla mia tradizione, ovviamente, no? Però devo dire che, insomma, io faccio lo scrittore da 32, 33 anni, e la mia conoscenza e consapevolezza della tradizione italiana è andata crescendo esponenzialmente, perché è quello che ho studiato in questi 30 anni. Quello che mi veniva naturale, perché è da lì che ho mosso i primi passi, ma non come scrittore, come persona che discerne nel mondo, è la cultura americana. Io, insomma, sono uno che ha conosciuto Arthur Rimbaud grazie all'album Radio Etiopia di Patti Smith. E io avevo 14 anni, 15 quando è uscito quello. Io non sapevo chi fosse Arturo Rimbaud, nessuno me l'aveva detto. E anzi, lì per lì pensai che fosse un poeta vivente, dissi ammazza, perché pensavo fosse un poeta beat, uno di quelli magari. Dissi ammazza, forte questo, e me lo voglio leggere. E scoprì, non c'era neanche Wikipedia, quindi devi andare a scuola, non te lo dicono chi è Arturo Rimbaud. Però, insomma, per trovare un fratello d'Oltralpe, un cugino d'Oltralpe, diciamo così, che però è stato, diciamo, uno degli antesignani dell'Europa Unita, perché nel nome di Rimbaud si può essere polacchi, ungheresi, e di fatto si è qualsiasi cosa, però quello che lui ha unificato, quel senso, diciamo, di perdizione, molto moderno, molto, molto avanti rispetto ai suoi tempi, quello è unico, diciamo, soprattutto è molto europeo. Beh, insomma, io quello l'ho conosciuto tramite una cantante americana, perché soprattutto la musica, però insieme alla musica arrivavano tracce di letteratura. Io poi leggevo molti gialli, leggevo un po' la fantascienza che leggeva mio padre, e quindi Philip Dick, e quindi anche lo stesso Rex Stout e Nero Wolf. Quando avevo 12-13 anni leggevo tanta America, e naturalmente, certo, c'era sto mito dell'America, ma si autoalimentava, nel senso che non è che poi io sognassi l'America, ce l'avevo, più di così la leggevi, vedevi film, sentivi la musica, comincia la musica. Io la prima fittonata vera che ho avuto per la musica l'ho avuta per la West Coast californiana, e quindi gli Eagles, quindi Poco addirittura, ero uno dei pochi fan dei Poco che c'erano, forse l'unico in Italia, un gruppo West Coast di quelli proprio... E lascia fare gli Eagles, Grateful Dead. Io ero un grande appassionato della musica californiana, diciamo. Poi da lì, naturalmente, anche lì sono risalito all'indietro. Nel frattempo c'erano Vivi con album nuovi, De Gregori, De André, Lucio Dalla. Quindi poi in realtà la maniglia sulla tradizione italiana ce l'avevo già, e già mi ci aggrappavo, perché comunque ascoltare quella musica lì, Dalla, De Gregori, De André, significa frequentare la tradizione poetica italiana. C'è poco da fare, se hai 15-16 anni ancora la subisci a scuola, ti fanno leggere e commentare Leopardi, non lo riesci a amare come dovresti, però lo ami attraverso invece questi filtri, De André per primo. Ma era l'epoca in cui io, insomma, mi muovevo verso me stesso e venivo guidato dagli americani, che non è l'America, ovviamente, l'America è tutta un'altra cosa, però erano autori, scrittori, cantanti, poeti americani. Quando ho cominciato a restituire qualche cosa, allora a quel punto mi sono reso conto che non potevo andare avanti con questa roba qua, che, ripeto, non era neanche un mito, perché poi nel frattempo quanto sono stronzi gli americani l'ho scoperto come tutti, non è che io non lo vedessi questo, quindi non è che essendo italiano potevo ambire più di tanto a imitarla l'America, però è vero anche che la pittura, la poesia avevano, soprattutto nell'ultimo secolo, quello al quale appartenevo io, avevano subito un'accelerazione violentissima per via degli americani, c'è poco da fare. E quindi devo molto, e in questi casi, quando uno dice mi porto qualcosa nell'isola, te lo porti, ti porti le cose più care, quelle che ti danno più ricordi, capito? E a me mi danno più ricordi le cose americane delle cose italiane, perché io Pasolini l'ho veramente abbracciato quando avevo 28 anni, 26, 27, 28 anni, quando ho dormito sul suo letto, circondato delle sue cose, grazie alla generosità di Vincenzo Cerami, di Graziella Chiarcossi, che mi ospitarono nella casa dove tenevano le sue cose. Allora io lì ho conosciuto veramente Pasolini, ma erano anni che leggevo e che ascoltavo musica, e che lo stesso vale per tutto ciò che c'è di notevole nella tradizione italiana, che ho ripercorso, diciamo, negli anni in cui ho proseguito con più consapevolezza e anche con delle responsabilità, perché qualcuno aveva cominciato a credere che io fossi uno scrittore e quindi non dovevo farlo ricredere, e mi sono dovuto studiare tutto quello che non avevo studiato da ragazzo, perché da ragazzo il mio entusiasmo è legato all'America.
It's another tequila sunrise, staring slowly across the sky. Said goodbye. A hired hand working on the dreams he planned to try. The days go by.
Sandro Veronesi, che film ha portato per noi?
Io porto Il buio oltre la siepe di Robert Mulligan. Credo sia del 59, cioè dell'anno in cui sono nato io. Se non è il 59, è il 60, siamo lì. Anche perché in questo modo porto anche un altro romanzo, ne porto due. Perché è anche molto fedele, eh? Cioè la voce di Harper Lee viene soavemente riportata da quella meravigliosa voce della doppiatrice, che è Rina Morelli, poi tra l'altro credo, che racconta la storia di quando era bambina, di quest'estate, e Atticus Finch, il padre, Gregory Peck, l'uomo senza macchia. Beh, insomma, è un film meraviglioso, con attori stupendi. C'è Robert Duvall che esordisce nella parte
L'albino.
Di Boo, che poi è un personaggio fondamentale e che alla fine viene presentato a Scout, cioè alla ragazzina che racconta la storia, che aveva intuito che insomma questa entità che la proteggeva potesse essere proprio Boo, cioè il cattivo, la normale, quello che ha piantato le forbici nella coscia di suo padre, che nessuno fa uscire, il vicino cattivo, eccetera eccetera. In realtà lei l'aveva capito, che gli metteva le saponette scolpite nel buco dell'albero, non poteva essere che lui. E siccome lì si parla di averle salvato la vita, perché quello cattivo davvero, cioè il razzista, voleva farli fuori tutti e due, il fratello e Scout, quando gli presentano Boo, spaurito, dietro la porta, che viene centrato da un raggio di luce inventato dal cinema, perché non c'è fonte di luce, in quel momento è notte, e quindi è proprio il direttore della fotografia che dice: c'ho Robert Duvall all'inizio della carriera e non gli metto la luce, è lui la luce, ta, gli dà questa cosa, e lei gli dice: sei Boo, e io metto a piangere lì. Giuro, è una di quelle cose che, così come nella lettera a Girolamo Savonarola di Benigni e Troisi, io schianto da ridere sempre, tutte le volte, lì schianto da piangere. Cioè, sei Boo, detto da lei a questo infelice, che però è riuscito a essere felice perché ha finalmente protetto davvero questi due bambini, e tutta la parte che c'è da lì in poi io la guardo tra i singhiozzi. Anche quello che dice lo sceriffo, perché Gregory Peck dice: non possiamo esporre Boo, perché conciato com'è, poveretto, ha un processo. Diciamo che è stato mio figlio a ammazzare, perché alla fine poi questo cattivo è stato ammazzato con il suo stesso coltello, ma è stato Boo. E c'ha 12 anni, lui se la cava. E lo sceriffo dice: senta, mi si rompe la voce anche a dirlo, guarda, senta, dice: io sono sceriffo di questo paese, di questa cittadina, io so poche cose, ma una cosa la so, coso lì, non mi ricordo come si chiama, l'assassino, il cattivo, è morto cadendo sul suo coltello. E lì abbiamo, non è solo l'America, quella è come gli esseri umani vorrebbero essere tutti giusti, vorrebbero mentire, quando avere la forza di mentire quando c'è da mentire, e di mentire in maniera spudorata, quando c'è da mentire in maniera spudorata, come fa lo sceriffo in quella scena finale. Vorremmo tutti essere come Atticus Finch, che invece è disposto a dare in sacrificio suo figlio pur di salvare dalla gogna un essere fragile come Boo. Insomma, vorremmo essere tutti così. E quello è un film in bianco e nero meraviglioso. Non c'è un fotogramma di quel film che non sia per me meraviglioso. Non l'ho visto da piccolo, quel film lì. Io l'ho visto da grande. Non l'ho mai visto al cinema. L'ho visto soltanto in videocassetto alla televisione.
Beh, questa sera basta leggere, tesoro. Si è fatta tardi.
Che ore sono?
Le 8:30.
Mi fai vedere l'orologio?
Ad Atticus, mio adorato marito.
Atticus, Jen dice che questo orologio diventerà suo un giorno.
È vero?
Perché?
Beh, è usanza che il padre lo lascia al figlio maschio.
Cosa lascerai a me?
Beh, non credo di possedere qualche altro oggetto di valore, ma c'è la collana di perle e l'anello che apparteneva alla mamma, che io ho messo da parte e che un giorno sarà roba tua. Buonanotte, Scout.
Buonanotte.
Buonanotte, Jen.
Buonanotte.
Quello è il film per me della vita. E però contiene anche forse il più famoso, il più celebre in tutto il mondo romanzo americano del XX secolo, perché quello è, non c'ha paragone, con anche solo la diffusione che ha avuto questo romanzo, che si legge a scuola adesso ovviamente, in tutto il mondo, anche se poi Harper Lee ha scritto solo quello, forse gliel'ha scritto Truman Capote, ancora meglio sarebbe se fosse così, insomma per me è una doppia presa, perché mi porto anche il romanzo e anche quelle scene del romanzo che il film non ha potuto mettere, tra cui quella memorabile di Atticus Finch che deve sparare al cane con la rabbia perché lei scopre che suo padre è un grandissimo tiratore, è il più bravo tiratore che c'è nel corpo, cioè il padre, lei non pensava mai che potesse maneggiare un'arma e invece non solo maneggiava ma era il più bravo a maneggiare quest'arma, e quindi per il bene di tutti deve esporsi lui a questo cane per ammazzarlo. Quella scena non c'è nel film, ma è come se ci fosse, perché è talmente consustanziale il romanzo al film e viceversa, cosa rara, che paghi uno e prendi due, capito? Ti prendi anche il romanzo.
Tra l'altro la delusione provata quando ho scoperto che in inglese non si chiamava Il buio oltre la siepe, ma si chiamava To Kill a Mockingbird, ho pensato ma geniale, perché il titolo il buio oltre la siepe è un titolo...
Un titolo geniale che nessuno in America ha mai usato, capito? E invece è più bello, c'è poco da fare. È nel testo, lei dice oltre la siepe vedremo il buio, eccetera. C'era il titolo, c'era. To Kill a Mockingbird è un bel titolo... ma non avremmo potuto usarlo, uccidere l'usignolo, cioè doveva reggere un impatto mondiale e noi in Italia non avremmo capito invece l'importanza.
Mi sono chiesta sempre se in quel periodo in Feltrinelli ci fosse Sereni e avesse pensato a Leopardi, devo andare a verificare.
Beh, io credo che lì non può essere una cosa... casuale, lì se non è Sereni è un altro poeta che viveva grazie a Giacomo Feltrinelli e grazie alla Feltrinelli, perché veniva pagato per esprimere la propria poesia anche nelle alette, nei titoli, nelle traduzioni. Sicuramente non è una cosa casuale, perché spesso quando cambiamo i titoli perché non riusciamo a tradurli o non ci piacciono, se andiamo pari è grassa.
Business is business, and it's a murder most found.
Ringraziamo Sandro Veronesi per essere stato con noi con questo entusiasmo questa prima domenica di maggio sull'Isola Deserta, che torna domenica prossima, sempre alle 10:15, sempre su Radio 3. Buona domenica da Chiara Valerio.
Tommy, can you hear me? I'm the Acid Queen. I'm riding in a long black Lincoln limousine.
L'Isola Deserta con Chiara Valerio. Regia di Cettina Flaccavento. Potete ascoltare la puntata o scaricarla dal nostro sito oppure utilizzando l'app Rai Play Radio.
I'm leaning to the left, got my head in the lap. Oh Lord, I've been led into some kind of a trap. Well, we ask no quarter. No quarter do we give.